When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. L'esopianeta più vicino a noi è Proxima B e si trova a 4,25 anni luce dalla Terra. Una cosa sorprendente è che probabilmente si tratta di un pianeta abitabile, ovvero che può ospitare la vita o che già la ospita. Ora immaginate di poter inviare navi spaziali fino a Proxima B, navi così veloci da poter raggiungere l'esopianeta in meno di 20 anni e di inviare fotografie alla Terra e sapere con certezza se quel pianeta potrebbe essere una seconda casa per l'umanità. Oggi parliamo di navi spaziali accelerate a 14.900 G fino al 20% della velocità della luce o addirittura al 90% della velocità della luce e di batterie laser grandi quanto la città di Londra. E non parliamo di fantascienza. A che velocità dobbiamo viaggiare nello spazio se vogliamo raggiungere l'esopianeta Proxima B in tempi ragionevoli? Ragionevole significa che se noi mandiamo una nave spaziale non vogliamo che questa nave raggiunga l'esopianeta quando nascano i nostri pronipoti. Vogliamo che la nave raggiunga l'esopianeta e ci mandi informazioni e fotografie mentre noi, che l'abbiamo lanciata, siamo ancora in vita. L'esopianeta più vicino, che è poi anche l'esopianeta potenzialmente abitabile più vicino, è Proxima B e dista 4,25 anni luce dalla Terra. Questo significa che un raggio di luce inviato dalla Terra ci impiegherebbe 4 anni e 3 mesi a raggiungere Proxima B. Un altro modo di indicare la distanza di Proxima B è 300.000 unità astronomiche dalla Terra. Vuol dire che la sua distanza è 300.000 volte più grande della distanza Terra-Sole, che abbiamo chiamato una unità astronomica. Per esempio la sonda Voyager, che viaggia alla velocità dello 0,006% della luce, ci impiegherebbe quasi 100.000 anni a raggiungere Proxima B. Mentre una nave che viaggia al 10% della velocità della luce ci metterebbe circa 42 anni. Al 20% della velocità della luce ci impiegherebbe 21 anni e al 90% della velocità della luce ci metterebbe meno di 5 anni. Quindi, per poter inviare una nave su Proxima B e ricevere informazioni e fotografie nell'arco di una vita umana, la nave deve viaggiare almeno al 20% della velocità della luce. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, quindi queste navi dovranno raggiungere una velocità di 60.000 km al secondo, ovvero di 216 milioni di chilometri orari. A questa velocità una sonda andrebbe dalla Terra alla Luna in 6 secondi. La buona notizia è che esiste un tipo di nave spaziale che può raggiungere queste velocità. Ve ne sono di due tipi, si chiamano vele solari e vele a propulsioni laser. Parliamo prima di tutto dell'idea di base e poi entriamo nel dettaglio di una vela a propulsione laser, in particolare la vela Starshot, promossa da Stephen Hawking, Yuri Milner e Mark Zuckerberg. Ecco il concetto di base. Creare delle navi spaziali dotate di vele, portarle nello spazio, a circa 60.000 km dalla Terra, e spingere queste vele colpendole con luce solare o con un fascio laser, fino a portarle al 20% della velocità della luce. Vi chiederete, ma in che senso spingere delle vele colpendole con la luce? Come fa la luce a spingere le vele? Dovete sapere che la relatività di Einstein ci insegna che un fotone di luce non solo trasporta energia, ma anche la cosiddetta quantità di moto. Per esempio, quando una palla da biliardo si muove veloce sul tappetino verde, la palla ha un'alta velocità e una grande quantità di moto. Per oggetti della vita quotidiana che viaggiano a velocità basse rispetto a quella della luce, la quantità di moto è uguale al prodotto di massa per velocità. Quindi più un oggetto ha massa grande e più va veloce, più la sua quantità di moto è alta. Supponiamo che questa palla da biliardo ne urti un'altra che stava ferma rispetto al tappetino verde del tavolo da biliardo. La prima palla arriva, urta la seconda nel centro e si ferma, mentre la seconda si mette in moto. Con che velocità si muove la seconda palla? Qui entra in gioco il cosiddetto principio di conservazione della quantità di moto, che ci dice che in assenza di forze esterne la quantità di moto iniziale deve essere uguale alla quantità di moto finale, non importa quel che è successo nel mezzo. Quindi all'inizio avevamo una grande quantità di moto con una palla che si muoveva in una certa direzione. Alla fine questa è ferma, quindi ha zero quantità di moto. Allora tutta la quantità di moto deve essere stata trasferita alla seconda palla, che avendo una massa uguale alla prima, si muove alla stessa velocità e nella stessa direzione in cui si muoveva la prima palla prima dell'urto. Ora applichiamo tutto questo ai fotoni di luce. Qualcuno potrebbe dire, ma se il fotone ha massa pari a zero e calcolo la sua quantità di moto come massa per velocità, ottengo che la quantità di moto del fotone è zero. Il fatto è che la formula quantità di moto uguale massa per velocità vale solo per oggetti che si muovono a velocità molto più bassa di quella della luce. Per velocità più alte, e per i fotoni chiaramente, la formula è più complicata. In altre parole, esiste una unica formula, che è quella della relatività di Einstein, ma per velocità piccole rispetto a quelle della luce, la formula massa per velocità dà lo stesso risultato della formula relativistica fino a moltissime cifre decimali. Per chi di voi è interessato, in descrizione vi lascio un documento con i calcoli che potete scaricare. Risulta che un fotone porta energia pari a h nu, ovvero la costante di Planck per la frequenza del fotone, e una quantità di moto pari a h nu diviso c diviso per la velocità della luce. Quindi immaginiamo un fotone che colpisce la vela di una nave spaziale. Questa vela può essere composta da una fibra come il mylar. Si tratta di un poliestere che è in grado di riflettere molto bene la luce e che non conduce elettricità. Si usa anche per creare quelle coperte di emergenza con cui si coprono le vittime di incidenti. Un fotone quindi colpisce la vela di mylar e viene riflesso indietro. Ma il fotone aveva una quantità di moto iniziale che puntava in direzione della vela e alla fine la sua quantità di moto punta in direzione opposta. Quindi la vela acquisisce una quantità di moto in avanti, proprio come avviene nel biliardo. Nel caso di vele solari, i fotoni provengono dal Sole, mentre nel caso di vele a propulsione laser, i fotoni provengono da raggi laser inviati dalla Terra. Si tratta di tecnologia già alla nostra portata. Per esempio, la sonda giapponese Icarus è stata lanciata nel 2010 e spinta dai fotoni del Sole ha raggiunto Venere. La vela di Icarus era una vela quadrata con una diagonale di 20 metri. Le vele solari spinte dai fotoni del Sole possono essere usate per esplorare il sistema solare, ma non possono raggiungere le velocità necessarie per esplorare esopianeti, per uscire dal sistema solare. E ora eccoci pronti a capire come arrivare su Proxima B in soli 21 anni. Il progetto Starshot punta a costruire vele a propulsione laser. La vela misurerà 4,1 metri di diametro e la nave spaziale peserà solo 3,6 grammi. Perché è così leggera? Perché più un oggetto ha una massa grande, più quantità di moto bisogna trasferirgli per raggiungere alte velocità. Quindi l'idea del progetto Starshot è quella di creare navi spaziali miniaturizzate per raggiungere il 20% della velocità della luce. Queste navi spaziali porteranno con sé anche strumenti scientifici miniaturizzati per fotografare Proxima B, per acquisire dati e poi inviarli sulla Terra. Al 20% della velocità della luce, la nave impiegherà 21 anni per raggiungere Proxima B e poi il segnale radio inviato dalla nave impiegherà altri 4,2 anni per ritornare indietro sulla Terra. Ecco come si raggiungerà questa altissima velocità. Le navi verranno posizionate a 60.000 km dalla superficie terrestre. Una batteria di laser sulla Terra focalizzerà un gran numero di laser sulla vela di una singola nave spaziale. Questo conferirà alla nave un'accelerazione di 14.900 G, ovvero 14.900 volte più grande dell'accelerazione con cui cade una mela dall'albero. Si tratta di un'accelerazione pari a quella subita dai proiettili in un'arma da fuoco, solo che un proiettile la subisce per una frazione di secondo, mentre la vela a propulsione laser subisce questa accelerazione fortissima per 9 minuti. A quel punto, dopo 9 minuti, i laser si spegneranno perché la nave sarà troppo lontana, a circa 15 milioni di chilometri dalla Terra, e solo il 20% dei fotoni raggiungeranno la nave. Una volta spenti i laser, la nave continuerà a una velocità costante pari al 20% della velocità della luce. L'energia utilizzata dai laser per accelerare una singola nave spaziale sarà di 63 gigawattora, di cui 1,9 gigawattora saranno trasferiti alla nave, ovvero ci sarà un'efficienza del 2,9%. Uno dei problemi principali lungo il cammino tra la Terra e Proxima B è rappresentato dalla polvere interstellare, che a quella velocità è come una pioggia di proiettili. Vi sono due tecniche per controbattere questo problema. Da una parte rinforzare la nave e dall'altra inviare un migliaio di navi spaziali, nella speranza che qualcuna sopravviva al viaggio. Il lancio di Starshot è previsto per il 2036. Non vedo l'ora di assistere a questa missione storica e affascinante. E voi? Siete impazienti di sapere cosa vi sia su Proxima B? Di sapere se è davvero abitabile o se ospita già la vita?
Grazie per l'ascolto! Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti.
Pepite di Scienza è anche un canale YouTube.
Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast.
A presto con un nuovo episodio!